E anche questa settimana bentornati a Storia Storta. Io sono Cosimo e, sebbene non ci sia nell'immagine di copertina, oggi a parlare con noi c'è Sebastiano. Seba ha deciso di portare oggi Giorgio Morandi, quindi un artista contemporaneo molto molto famoso. E quindi Seba, intanto bentornato e raccontaci un po'.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Diceva Fabrizio De André: solitudine è l'unico status mentale, spirituale, talvolta necessariamente fisico, in cui si riesce a ottenere un contatto con l'assoluto, dentro di sé o fuori di se stessi. Qualche mese fa camminavo di sera, con un gruppo di amici e a un certo punto vediamo un gruppo di ragazzi che festeggiano. Naturalmente ci avviciniamo e scopriamo che stanno festeggiando la laurea di due di loro. La laurea in triennale in pittura, quindi figurate, io curiosissimo, insomma, inizio a parlare di arte e gli chiedo a una di queste ragazze cosa dipingeva, quali erano i suoi lavori. E lei mi risponde che dipinge per lo più oggetti, nature morte. E quindi io gli dico: beh, allora sei un po' morandiana. Mai l'avessi detto, cioè l'ha presa come un'offesa. Ho detto: morandiana, ma no, ma io odio Morandi, quel bottigliaro, no? E lo dice così in maniera sprezzante. Allora io al punto diciamo che mi sono leggermente indispettito, perché Morandi, Giorgio Morandi, è un artista molto importante per me. Quella sera a quei ragazzi avrei voluto raccontare il mio Morandi, per come lo vedo io, ma mi sono subito appunto imbizzarrito, indispettito, arrabbiato. Non sono riuscito a raccontarglielo. Colgo l'occasione per farlo qui. Oggi parliamo di Giorgio Morandi, che risiede stabilmente nel Pantheon dei più grandi pittori italiani del Novecento, e di come si può essere dei grandi artisti rifiutando le mode del momento. Un pittore immenso, che ha lasciato un'eredità grandissima per tutta la pittura italiana che è venuta dopo, e non solo. Nasce a Bologna il 20 luglio 1890 da una famiglia piuttosto ricca, piuttosto abbiente, benestante, e fin da subito dimostra un talento eccezionale per il disegno, per la pittura. Il padre ostacolava il suo voler diventare un pittore, un artista, perché avrebbe desiderato che continuasse, no, la tradizione di famiglia, quindi che continuasse con i commerci. Però muore presto il padre, lasciando un Morandi 17enne con le tre sorelle, e a questo punto la madre, che invece credeva molto nel talento del figlio, gli permette di continuare. Si iscrive nel 1907 all'Accademia di Belle Arti di Bologna e viene naturalmente influenzato innanzitutto dal divisionismo, quindi il Segantini, Fattori e i Grandi e anche i Macchiaioli, no? Naturalmente, che sono gli eredi della pittura di Seurat che conoscerà in Toscana, a Firenze in particolar modo, città che per lui è importantissima. Lo dirà più volte nei suoi scritti e nelle sue lettere, e verrà in contatto naturalmente anche con i movimenti nascenti, quindi le avanguardie nascenti di inizio Novecento, che sono per esempio il futurismo, e allora conoscerà Balla, Carrà. I primi lavori di Morandi sono per lo più paesaggi. All'inizio è un paesaggista, è ventenne, è pieno di forze, gira ancora. Naturalmente è innata in lui una certa propensione per la solitudine, il non particolare desiderio di viaggiare, era molto riluttante quando si doveva spostare. Però si sposta, almeno da giovane, parecchio, sarà per gli studi, sarà per altro. Però appunto i primi lavori sono per lo più paesaggi, dipinti soprattutto d'estate a Grezzana, nella tenuta estiva di famiglia. E a proposito di paesaggi, dirà interrogato molti anni dopo sui due temi principali del suo lavoro, quindi i paesaggi prima, che comunque continuerà a dipingere fino alla fine, e poi naturalmente le celeberrime nature morte, dirà: è vero, ho fatto più nature morte che paesaggi, e dire che i paesaggi li amavo di più. Ma bisognava viaggiare e soffermarsi in un posto e nell'altro e ritornarvi per completare il lavoro. Quindi già da qui capiamo che Morandi è riluttante appunto nello spostarsi, nel viaggiare, nel cambiare quella che è fondamentalmente la sua realtà quotidiana, in cui si trova perfettamente a suo agio. Passava l'estate a Grezzana, dicevamo, nella casa di famiglia, e lì realizzava dei paesaggi. Dirà: il più bel paesaggio del mondo lo so io qual è. E andando su, verso Grezzana, ad un certo punto c'è una curva. E lì, quando si esce dalla curva, c'è il più bel paesaggio del mondo. Cosa si vede? Tutti i calanchi. I calanchi sono delle erosioni rocciose sulle pendici delle montagne. Fondamentali in questo periodo di studio le letture del saggista Ardengo-Soffici, con cui entra in contatto, saggista e pittore, che lo convincono che la natura morta ha un potere espressivo incredibile. In effetti, a inizio Novecento, la natura morta conobbe una grande fortuna, sia per le commissioni private, sia in generale nel mondo della pittura, e è proprio qui che Morandi matura l'idea che la natura morta non è un semplice genere pittorico decorativo, ma che può essere molto di più. Di questo periodo di studio mi piacerebbe citarvi un piccolo pezzo dell'introduzione di un libro che è Giorgio Morandi Lettere, a cura di Lorella Giudici e con uno scritto di Roberto Longhi, casa editrice Abscondita, che secondo me, come dire, rende bene l'idea che si era fatto Morandi degli insegnanti. Come tutti o quasi tutti i grandi artisti, non si trovava bene nell'ambiente accademico, gli era stretto. E allora dirà: della mia permanenza all'Accademia di Belle Arti, di Bologna si intende, devo dire per la verità che gli insegnanti che venivano impartiti non ebbero altro effetto che di porre il mio spirito in uno stato di profondo disagio. Ben poco di ciò che ora serve alla mia arte vi appresi. Fin dal tempo in cui ero iscritto ai corsi, ascoltai con entusiasmo e interesse il verbo demolire dei futuristi. Troppo piatto ed ingombrante mi appariva l'indirizzo pittorico dell'Italia d'allora. Ecco, viene fuori l'immagine di un ventenne, più o meno, con le sue idee, e che appunto sta stretto nell'ambiente accademico. Era appassionatissimo della pittura di Cézanne e dei francesi, conosceva benissimo la pittura di Cézanne in particolare, e nei paesaggi che dipinge, in queste vedute di Grezzana, noi ritroviamo un tipo di pittura, un tipo di pennellata molto simile a quella di Cézanne, ma è già qualcosa di diverso, sta già maturando un'idea sua di pittura, e lo si vede a livello cromatico. Terre, i toni del bruno e dell'ocra la fanno da padrone, e quasi sembra che applichi un filtro giallo, un filtro ocra alla realtà. Sono vedute splendide, sono paesaggi meravigliosi, ma naturalmente Morandi non diventa famoso per i paesaggi. Noi ci ricordiamo di Morandi per le sue nature morte principalmente. Allora parliamo di queste nature morte. Inizia a dipingerle fin da subito. I suoi soggetti sono bottiglie, brocche, vasetti. Però nel periodo giovanile entra anche la pittura metafisica di De Chirico e di Carrà, che ha conosciuto personalmente, e che in alcune lettere che scrive ad Ardengo-Soffici e non solo, anche a Giuseppe Raimondi, altro saggista e artista, dirà appunto che ha particolarmente apprezzato la pittura di Giorgio De Chirico. È entrato in quel mondo metafisico e ne è uscito diverso, ne è uscito arricchito. I primi lavori, c'è tra l'altro una natura morta splendida del 1921, in cui vediamo a troneggiare su tutto proprio la testa di un manichino, molto, molto metafisica. E già lì vediamo una pittura già matura, cioè il tratto è splendido, è pulito, anche troppo forse per quello che verrà dopo, ma è pulito, i colori sono splendidi e la composizione, come al solito e come sarà anche in futuro per l'arte di Morandi, è fondamentale ed è armoniosa ed è perfetta. Abbandona presto i manichini e il mondo metafisico, si dedica ai suoi soggetti prediletti, queste bottiglie, questi calici, queste brocche che trova dal rigattiere, li colleziona, a volte li ci dipinge sopra per renderli non più, soprattutto sulle bottiglie, per renderle non più lucide, piene di riflessi inutili, ma semplicemente con un unico colore che riflette da un'unica parte la luce, e alcune invece le lascia trasparenti per creare composizioni diversificate di giochi di riflessi e invece di luci su superfici opache. Dicevamo che abbandona presto i manichini e il mondo metafisico, si dedica interamente alla natura morta pura, e in questo periodo, ma anche successivamente, realizzerà una serie di incisioni, acquerelli, non solo tele. In effetti la parte della composizione per Morandi era fondamentale, a volte ci metteva giorni interi a trovare l'equilibrio compositivo perfetto. Le incisioni e gli acquerelli sono degli studi, ma anche delle opere a sé, tant'è vero che diventerà poi professore di incisione all'Accademia di Bologna, proprio perché è passato tantissimo tempo a studiare le acqueforti, le incisioni con punta a secco, era diventato un vero esperto. Una vita quasi monacale, devo dire, quella di Morandi. La riluttanza nel viaggiare e il disagio di stare sotto l'attenzione della critica. Il percorso da casa al rigattiere per comprare nuove bottiglie, nuove brocche, nuovi elementi da aggiungere alle composizioni. La camera di Morandi, che tra l'altro è stata ricreata nella casa museo, è veramente toccante. Io quando l'ho vista non ho avuto il piacere di vederla dal vero, però ho potuto ammirare delle foto splendide, soprattutto del tavolo dove lui segnava, no? I punti dove mettere queste bottiglie, questi vasetti e tutto l'armamentario, no? Che componeva la sua schiera di modelli. Un episodio fra tutti, un episodio di coraggio, quando alla Biennale di Venezia del 1930 ha il coraggio di mandare una natura morta, genere ormai assolutamente fuori moda negli anni 30, aveva avuto fortuna a inizio secolo, ma negli anni 30 era in fondo per quanto riguarda i generi pittorici. Una natura morta quasi monocroma, tutta giocata sui toni dell'ocra come al solito, con questa pittura che sfuma. Questi oggetti di cui non si saprebbe dire effettivamente benissimo i contorni, non si saprebbe descrivere esattamente dove inizia uno e dove finisce l'altro. Si riconosce una conchiglia, una caraffa, un manico di macinino da caffè e poi questi oggetti si confondono quasi col fondo, tanto è poco lo stacco cromatico. Ecco, Morandi è talmente sicuro, talmente a suo agio con quello che fa, che non se lo chiede nemmeno se quell'opera è giusta per una biennale del 1930, dove tra l'altro espongono anche i futuristi, no? E l'avanguardia, e quindi si sta andando proprio in un'altra direzione, ma lui dice: non mi importa, io sto facendo un'altra ricerca che è più intima, non me ne frega niente di fare casino come i futuristi, io voglio indagare me stesso, indagare la mia interiorità e mettere in scena il silenzio, non il casino. Dirà Giorgio De Chirico, quindi non l'ultimo arrivato, della sua arte. C'è più avventura nelle nature morte di Morandi che in gran parte della pittura italiana contemporanea. Ecco, secondo me questo rende l'idea comunque di cosa pensavano i suoi contemporanei e comunque di quanto la sua pittura fosse fuori dal tempo, ma al tempo stesso incredibilmente attuale, incredibilmente contemporanea. Un altro episodio, quando nel 1938, ormai qui Morandi è arrivato, diciamo, a una certa fama in Italia, e non solo, grazie soprattutto al lavoro di molti collezionisti privati, sparpagliati un po' per tutta Italia, ne cito due, una coppia di consorti, Boschi di Stefano, i cognomi di questi collezionisti, che nella loro casa museo, che tra l'altro si trova a Milano e l'hanno lasciata al comune ed è meravigliosa, se vi capita, è veramente una visita obbligata, sono collezionisti che collezionano di tutto, De Chirico, il fratello di De Chirico, che anche lui era pittore, Carrà, Boccioni, cioè qualsiasi cosa dentro quella casa museo, ma ci sono anche degli splendidi paesaggi di Morandi e si dice che quando dovevano comprare un nuovo dipinto, quando dovevano, come dire, valutare l'acquisto di un nuovo quadro o di una nuova scultura, insomma di un'opera, la mettevano a confronto con un paesaggio di Giorgio Morandi, quindi per farvi capire quanto lo stimavano come artista. Nel 1938, dicevamo, insomma, quando arriva alla Triennale ed è già famoso, addirittura gli dedicano una sala, porta diverse opere. Una natura morta in particolare mi colpisce. È una natura morta in cui spicca il fatto che è piena di colori. C'è il rosso, c'è il blu, c'è ovviamente l'ocra, il grigio. Mai come in questo quadro Morandi mette in scena una composizione che, se paragonata alle altre, appare quasi, come dire, appare quasi di festa. La festa dura poco. La festa dura poco, scoppia la guerra nel 39 e le composizioni si fanno sempre più povere, sempre più tristi e monocrome. Mette davvero in scena la tragedia della guerra e del dopoguerra. Il potere allegorico e metaforico delle sue composizioni, di oggetti, di bottiglie, ne fanno i migliori racconti di quel periodo così tragico. Naturalmente non si può dire a quel punto che quelle bottiglie, che quei vasetti, che quelle caraffe sono solo quello, sono solo oggetti. Quelli ormai sono modelli. La pittura di Morandi è arrivata a un livello di maturità tale che noi non vediamo più, almeno su una lettura superficiale naturalmente vediamo una natura morta, ma se centriamo un po' di più, vediamo madonne. Io per esempio ho sempre fatto il collegamento con Piero della Francesca, non so se siete mai stati davanti alla pala di Brera di Piero della Francesca, quella splendida pala, i colori, l'architettura, perché le composizioni di Morandi sono anche, ci si vede anche dell'architettura, no? In quanto appunto sono composizioni di oggetti che creano torri, creano paesaggi. Dirà della sua pittura: dipingo dal vero, non vi è nulla di astratto, nulla di più astratto del reale. Mi chiedo adesso se si possa dire che Morandi è stato uno che dipingeva bottiglie. Beh sì, certo lo è stato, ma quelle bottiglie erano molto di più. Se si può dire che era un pigro, non era un pigro. Lavorava dalla mattina alla sera, si chiudeva dentro allo studio, andava a insegnare la mattina in accademia, poi si chiudeva dentro allo studio e lavorava tantissimo. Dipingeva poco, ma perché la composizione gli richiedeva tantissime ore e poi appunto incideva, faceva acquerelli. Se si può dire di Morandi che è uno che non ha sognato, che non ha vissuto, allora Morandi ci insegna questo, ci insegna che... E certo, in apparenza uno così può sembrare una persona, come dire, solitaria, in effetti lo era. Però Morandi ci dice questo, cioè che non c'è bisogno di fare tanto casino delle volte. Morandi ci dice che certe volte si deve tacere e contemplare, come faceva lui, di fronte alle sue composizioni e di fronte ai paesaggi, a quei bellissimi paesaggi che vedeva dalla tenuta di Grezzana. Morandi ci dice che bisogna stare in silenzio, a volte. Bisogna essere umili e tornare all'origine per capire quel segno, quella pittura, così apparentemente semplice, eppure tecnicamente impeccabile. Per capire, in fondo, che il più delle volte, i soggetti in apparenza più semplici, più banali, più insignificanti, sono quelli capaci di raccontarci le verità più profonde. Adesso mi congedo citando proprio lui, il protagonista di questa storia. Quando gli viene chiesto se non si annoiava a dipingere sempre le stesse bottiglie, e Morandi risponde: vede, se mi fosse concesso di ritornare al mondo, di vivere una seconda volta, credo che non potrei ancora esaurire questo tema.
Grazie mille Seba per essere tornato da noi, spero di poterti ospitare di nuovo a breve. Detto questo, è stata una puntata secondo me molto toccante, molto interessante. Io personalmente non lo conoscevo così approfonditamente, quindi grazie. Spero che lo stesso sia per voi e noi ci sentiamo, come al solito, fra 2 settimane.